Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote ed offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Ogni società ed ogni organismo sociale tende all'autoconservazione e quando si presenta un pericolo mette in atto le strategie difensive. In Oriente, al tempo di Gesù, era ancora presente abbastanza la lebbra. Una malattia loro incurabile e considerata che fosse, potesse diffondersi contagiosa. Il legislatore allora aveva stabilito che chi veniva colpito da questa malattia per il bene della società doveva vivere isolato e non poteva partecipare a nessuna manifestazione, a nessun momento di vita né civile né religiosa. Non poteva avvicinarsi a nessuno, ma dovevano rimanere separati da tutta l'altra gente. E se per caso un lebbroso si avvicinava, doveva essere cacciata via a sassate. Il sistema aveva indubbiamente come punto di riferimento il bene della società, però qualora una persona venisse colpita dalla malattia, il suo destino era segnato. Infatti il detto era: la lebbra è la sorella della morte. E quindi chi veniva colpito dalla lebbra entrava praticamente in una lenta agonia. Questo lebbroso ha, dal modo di parlare di Gesù e dal suo comportamento, intuisce che lui non ha un pregiudizio così esclusivo nei suoi confronti. Ed è per questo che osa avvicinarsi e mettersi in ginocchio davanti a lui, riconoscendo in questo modo che Gesù aveva un potere superiore rispetto a tutte le altre persone. Infatti il gesto del inginocchiarsi è di chi si prostra davanti ad una autorità grande. In passato, come dire, l'inginocchiarsi era riservato ai sudditi del re o anche del papa, e di conseguenza anche quelli che avevano un po' di autorità, almeno un inchino che era l'abbreviazione dell'inginocchiarsi. E questo lebbroso riconosce che in Gesù esiste una umanità superiore a quella determinata dalla legge. E infatti gli dice: se vuoi, puoi liberarmi da questa malattia che mi impedisce di essere civile con le altre persone. Sono una persona intoccabile, cioè non posso essere toccato da nessuno. Ecco, nella domanda c'è una grande fiducia, se vuoi. Quindi riconosce nella persona di Gesù un di più dell'umano che normalmente si può incontrare. Gesù di fronte ad una persona sofferente non ha nessuna difesa, è completamente permeabile e subito viene investito nella sua affettività da uno sconvolgimento come il sentire di una madre per il proprio figlio. E si muove e stende la mano, una cosa assolutamente inconcepibile secondo la legge ebraica, lo toccò. Il fatto del toccare vuol dire un senso di presenza, un senso di solidarietà nei confronti dell'altra persona. Sono qui e sono qui con te e te lo faccio sentire. E rispose: lo voglio, lo voglio. L'incontro fra un grande bisogno, un estremo bisogno e una possibilità che viene immediatamente spesa. Lo voglio. Si è purificato, si è risanato e ristabilito nel cammino della vita. Riprendi a vivere. Questa ripresa della vita richiede di per sé che sia riconosciuto dal sacerdote che svolgeva una funzione di cordone sanitario, di vigilanza. Questo per due motivi, sia perché lui possa, conosciuto, muoversi liberamente, sia perché i sacerdoti riconoscono che Gesù Cristo è venuto per portare a compimento la religiosità stabilita nel popolo ebreo dall'alleanza. Quindi Gesù primariamente non è contro, ma vuole portare a compimento. Solo che questo poveretto, sentendosi vivere, ormai la sua prospettiva, il suo futuro era determinato dalla morte. E quindi i suoi giorni non erano più vita, era solo agonia, agonia. Gesù capisce che l'avere guarito può farlo identificare come guaritore, specie di guaritore, stregone. Ma questo non impedisce a Gesù, per la compassione che ha, di compiere ugualmente il miracolo. Vorrebbe Gesù che capisse anche la persona guarita che viene deviata la missione di Gesù, che è quella di portare a tutti gli uomini il volto buono di Dio. Perché Gesù è il volto buono di Dio. Ma questo uomo, finalmente investito dalla vita, dallo slancio, sorpreso dalla gioia di vivere, si mette a gridare: sono guarito. Proclama e divulga il fatto. È chiaro che tutta la gente, sapendo che c'è qualcuno che può liberarli dalla sofferenza fisica a cui tutti sono sensibili, essendo questo considerato normalmente dagli uomini il massimo male che possa capitare. Ricordate il detto: quando c'è la salute c'è tutto. La gente accorre da Gesù. Solo che Gesù viene impedito di poter proclamare l'alleanza di Dio, la presenza di Dio in questo mondo, e questo esserci in questo mondo di Dio per gli uomini, che che di fatto non può più entrare in un luogo abitato dalle persone, ma deve vivere nei luoghi deserti. Viene impedita, potremmo dire, la evangelizzazione, il racconto buono della presenza di Dio e della salvezza di Dio per gli uomini. Gesù duramente aveva ammonito severamente, lo cacciò via subito, nonostante la durezza che avviene dopo la guarigione. Ma la gioia di vivere è così straripante che dimentica subito tutto quello che è accaduto prima. Sta di fatto che Gesù adesso era impedito, viene per un certo tempo impedito di svolgere la sua missione, cioè il significato della sua vita. Marco nella sua brevità ci presenta, potremmo dire, che il nostro Dio è con noi ed è per noi, perché quello che Gesù, volto di Dio sulla terra, ha compiuto una volta, questa volta indica il modo normale, permanente, di rapportarsi di Dio nei nostri confronti. Questo Gesù che ha compassione, che di fronte a chi lo invoca dice lo voglio, notate. Questo è il volto di Gesù, è il volto di Dio al quale noi ci rivolgiamo nella nostra preghiera. Questo. Quindi è questo episodio rivelazione da una parte della sensibilità, della cura, dell'attenzione di Dio nei nostri confronti. Dall'altra parte, come l'amore di Dio trasmesso agli uomini non è prigioniero dell'istituzione, ma ogni uomo ha quindi il valore di richiamare la volontà di Dio, l'amore di Dio in questo mondo verso chi è sofferente. Guardate questo passaggio. Per cui non viene negato il valore della istituzione e della legge, ma la legge è a servizio dell'uomo. E l'uomo che partecipa dell'amore di Dio ricevuto dall'incontro con Cristo primariamente deve vedere qual è il bene dell'uomo, tanto il punto. Anche se materialmente viene fuori una contraddizione, ma ciò per cui esiste il regolamento e le leggi nell'umanità è per la vita delle persone, perché quando una legge non è per la vita delle persone, allora tende all'autodifesa della istituzione. Ma quando il valore massimo è l'autodifesa dell'istituzione, c'è lo statalismo che può avere la forma, devo dire, di destra o di sinistra, ma il valore assoluto è lo Stato. E a questo punto l'uomo è finito. Gesù Cristo viene a dire che il valore per cui lui si spende e ogni persona amata da Dio si deve spendere è l'uomo, è l'uomo. Quindi Gesù Cristo indica un criterio valido in ogni istituzione, nello stesso tempo ci presenta qual è il suo volto, il suo volto. Allora quando noi incontriamo una persona che agisce così, in quella persona si manifesta a noi il volto di Dio. Questo è importante. Perché Dio si fa presente nel mondo attraverso le persone che accolgono il suo cuore, accolgono la sua capacità di compassione, la sua tenerezza e portano all'interno di questo mondo la novità di Gesù Cristo. La novità di Gesù Cristo in questo mondo è questa sensibilità, questa apertura, questa solidarietà di ogni persona nei confronti di ogni altra persona che vive e ha bisogno di vivere e ha bisogno di vivere insieme, perché l'uomo di per sé è destinato ad avere una identità nella solidarietà, nella comunione di vita, nella storia buona assieme agli altri uomini.